Diamo subito il benvenuto al professor Gabriele Frasca, poeta, traduttore di Samuel Beckett, tra l'altro curatore del Meridiano Beckett, docente di letterature comparate alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Professor Frasca, benvenuto a Rete 2.
Benvenuti.
Grazie mille di essere qui e diamo un benvenuto anche a Massimiliano Locanto, musicologo, docente di storia della musica all'Università degli Studi di Salerno.
Buonasera.
Dunque ci troviamo qui all'isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia, per raccontare di questa giornata di studi dedicata all'influenza spagnola e alla Grande Guerra, che ha un focus, cioè l'impatto che questi due eventi hanno avuto sul mondo artistico e culturale. Entrambi fate parte di questo laboratorio Soldado de Nápoles, che è gestito da lei, professor Frasca. Innanzitutto vorrei contestualizzare questo laboratorio. Perché parlare oggi di influenza spagnola e di cosa si occupa questo laboratorio?
Allora, il laboratorio Soldado de Nápoles ha cominciato a lavorare su una base sostanzialmente spontanea, vale a dire una serie di studiosi che si sono riuniti intorno alla questione della spagnola e dell'oblio che ha circondato, diciamo, questa pandemia, che pur essendo stata probabilmente la peggiore pandemia della storia, è stata relativamente cancellata, vale a dire se ne è tornato a parlare soltanto intorno alla metà degli anni 70. Fino a quella data, un'epidemia che ha fatto i suoi morti fra il 1918 e soprattutto, diciamo, fra il 18 e il 20, con anche ovviamente delle propaggini successive, fino al 76 sostanzialmente, che è l'anno di pubblicazione di un importante contributo dello storico americano Alfred Crosby, il primo grande studio sulla questione della spagnola, è come se fosse entrato in latenza. Non, ribadiamo, diciamo, non né per quello che riguarda gli studi di storia della medicina, dove la spagnola era ben presente e anzi, a detta di tutti coloro i quali hanno fatto medicina in quegli anni, era quasi un'ossessione. Come se risolvere la questione dell'influenza e del perché quell'influenza aveva fatto tanti morti fosse esattamente la questione della medicina subito dopo, no? Non nelle storie personali, perché data l'incidenza della mortalità della spagnola non c'era quasi famiglia che non avesse il suo morto di spagnola. Quindi se una famiglia ha un lutto conserva la memoria in una maniera assolutamente impossibile da cancellare, perché i lutti non si cancellano facilmente. Ma da un punto di vista di storiografia ufficiale possiamo dire sì, è stata effettivamente cancellata. Cioè è come se un evento catastrofico, poi volendo possiamo anche dare un po' di numeri per capire quanto è stato catastrofico quell'evento, potesse essere tranquillamente nascosto. Quando parlo di numeri terribili, dovete immaginare che gli ultimi numeri dati, cioè quelli sui quali ci attestiamo noi adesso, danno un numero di morti che varia dai 50 ai 100 milioni, che non è poco, e un numero di contagiati che arriva addirittura a 1 miliardo di persone su circa 3 miliardi di popolazione del periodo. Come dico solitamente quando do questi numeri, prove tecniche di estinzione, perché se uno su tre contrae una malattia, vuol dire che stiamo rischiando tantissimo. Allora è successo qualcosa di terribile in quel periodo e dobbiamo capire cosa. Dobbiamo capire perché una malattia che è una influenza sia stata tanto grave, perché attenzione, era sicuramente un'influenza aviaria. Da un po' di tempo siamo consapevoli del fatto che l'influenza la portano gli uccelli, no? Negli uccelli i virus non si slatentizzano, mentre invece ahimè si slatentizzano quando arrivano sotto gli organismi che li possono ospitare. Sappiamo che i due organismi che immediatamente possono contrarre il virus dell'influenza sono quello umano e quello suino, da cui anche questo fatto che i maiali a volte sono il trade union fra gli uccelli e gli esseri umani.
Thank you. Quindi questo laboratorio che lei ha contribuito a creare, professor Frasca, va a indagare i motivi per il quale non si è più parlato di influenza spagnola. Stiamo parlando del 1918, quindi un anno che noi subito associamo alla Grande Guerra. Vorrei che ci raccontasse quindi perché questo laboratorio è stato chiamato così, Soldado de Nápoles, perché ha a che fare anche con la musica, questo titolo.
Non perché io sia napoletano, anche se questo ovviamente ha contribuito, ma in realtà per un motivo molto semplice. Noi sappiamo che il termine spagnola è stato un modo in cui le nazioni belligeranti, che per prime hanno ospitato il virus, virus che ancora attualmente si ripete che proviene dall'America, e nei campi di addestramento reclute americani che si è sviluppato il virus a cavallo fra il febbraio e il marzo del 1918, e in aprile già svuotava le trincee in Europa perché arrivavano le truppe americane, e con le truppe americane arrivava anche il virus. Il virus si diffondeva, le truppe lo portavano nelle famiglie durante le libere uscite, le licenze, eccetera, e quindi il contagio è stato pressoché totale. Tutto ciò ovviamente ha fatto sì che le nazioni che avevano un motivo fondamentale per tacere l'esistenza della pandemia, cioè le nazioni in guerra, perché denunciare la pandemia significava anche doversi ritirare immediatamente dalla guerra, cioè non potevi affrontare una pandemia e una guerra in contemporanea. Se già allora si sapeva che una pandemia si combatte soprattutto col distanziamento sociale, e se in una guerra non è possibile il distanziamento sociale, no? Quindi è chiaro che era una condizione particolare che impediva alle nazioni belligeranti di denunciare l'epidemia a meno di non decidere di ritirarsi dalla guerra. L'unica nazione che invece denunciò quello che stava avvenendo era la povera Spagna, che si beccò il contagio nel maggio di quell'anno. Probabilmente il contagio arrivò in Spagna grazie ai lavoratori spagnoli e portoghesi che andavano in Francia soprattutto per lavorare la terra, perché tutti i contadini francesi erano invece al fronte. Quindi, per supplire alla manodopera che mancava, i francesi ricorrevano agli spagnoli e ai portoghesi, i quali spagnoli e portoghesi andavano lì, lavoravano, si ammalavano, tornavano e hanno portato il virus anche in Spagna. Il tutto si manifestò in maniera violentissima durante una festa importantissima per i madrileni, cioè la festa di Sant'Isidro. Durante la festa di San Isidro, che proprio è la festa di Madrid, ovviamente gli spagnoli, i madrileni erano tutti in piazza, erano tutti per le strade a festeggiare, e qualche giorno dopo gli ospedali erano stracolmi di persone ammalate. Si ammalò anche il re, si ammalò il primo ministro, si ammalarono tutti. E la Spagna, che non era in guerra, poté denunciare tranquillamente quello che stava avvenendo, e quindi i giornali riportarono notizie che si era diffusa una malattia, non si era ancora deciso nemmeno che fosse influenza, si era diffusa una strana malattia, e la gente non solo si ammalava, ma moriva. Quindi le altre nazioni, approfittando del fatto che la Spagna aveva denunciato, diciamo, questo stato di cose, cominciarono finalmente a parlare della malattia a loro volta, dicendo: oh, guardate che in Spagna sta succedendo questo. E da quel momento in poi quella malattia è stata chiamata impropriamente spagnola, quando l'origine, torno a ripetere, è statunitense, non certamente in Spagna. Perché Soldado de Nápoles? Perché i giornali spagnoli, che non sapevano come chiamare questa malattia, perché anche con il Covid abbiamo avuto dei problemi, tant'è vero che poi ce la siamo cavati con una sigla. Inventare un nome di una malattia, soprattutto quando non si sa esattamente da che cosa è provocata, non è facilissimo. E i giornali decisero di paragonare questa malattia, che colpiva rapidamente e tutti, con un motivo musicale che era cantato da tutti i madrileni in quel periodo, perché c'era appunto questa zarzuela di Serrano che si intitolava La canción del olvido, che aveva un tema che furoreggiava, che si intitolava appunto Soldado de Nápoles, che era una serenata, fatta su ritmi marziali, che era diventata la canzone più cantata a Madrid in quel periodo. E i giornalisti quindi paragonarono questa malattia e la capacità di questa malattia di diffondersi rapidamente alla capacità che aveva avuto quella canzone di diventare, come diciamo noi attualmente, giustamente virale. E da quel momento in poi definirono la malattia Soldado de Nápoles.
Quiso mi suerte, la gloria romántica me lleva a la muerte. No digas tu cántico que aviva mi pena. Si muero queriéndote, qué muerte tan buena. Soldado de Nápoles, que busca la gloria, te espera gritándote la ansiada victoria. No mueras, soldado, no, cariño.
Professor Frasca, lei ha dedicato un volume a questo argomento, L'influenza della guerra, la memoria rimossa della Spagnola, pubblicato da Luca Sossella Editore, in cui ha riunito una serie di saggi, tra cui troviamo anche il suo, professor Locanto, un saggio prettamente musicale che è dedicato all'Histoire du soldat di Igor Stravinsky, che ha molto a che fare con la pandemia, anche se non nel contenuto, ma sicuramente nel contesto in cui viene creato e viene anche non eseguito.
Ha molto a che fare non nel contenuto, ma a che fare nel contenuto con la guerra, come dice il titolo stesso, e per come è andata la vicenda è stato duramente colpito dalla pandemia. La storia è ben nota, e in parte la ricostruisco nelle prime pagine del saggio, perché dove Stravinsky e Ramuz, che era l'autore del testo letterario, avevano pensato a uno spettacolo da portare in giro per le strade della Svizzera, di varie città svizzere, ma anche ideato un tour molto ampio, e poi invece questa cosa qui non si fece perché all'indomani proprio della prima rappresentazione, il 28 settembre del 1918, arriva l'ondata anche peggiore, che fu la seconda e parecchio virulenta, e quindi tutta la tournée fu cancellata, vuoi perché i teatri erano chiusi, vuoi perché si ammalarono loro stessi e la troupe, si ammalò Stravinsky, si ammalò Ramuz, insomma. Questa storia è nota, poi io la ricostruisco, diciamo, in maniera più dettagliata di quanto sto dicendo, perché sappiamo anche i nomi dei personaggi, dei musicisti che si ammalarono, sappiamo della loro provenienza, degli attori. Però poi il testo del saggio va al di là di questo aspetto, come dire, che riguarda la biografia dell'opera, e cerca di capire se c'è un legame a un livello più simbolico tra quest'opera e quest'epoca segnata dalla guerra e dalla pandemia, e sviluppo una mia idea che però adesso non so se è il momento di dire.
Io direi di sì. Allora affrontiamo un po' questo legame tra la musica di Stravinsky, il periodo storico, quindi la presenza della guerra e in questo caso il suo esilio in Svizzera, e quindi con il sottofondo, possiamo dire, della pandemia, che non è tematizzata nell'opera di Stravinsky, ma in realtà, come diceva prima, fa da sfondo anche alla messa in scena, quello che avrebbe dovuto accadere, quindi questo portare in giro per la Svizzera questo spettacolo, e quindi ne viene condizionata in maniera pesante.
Sì, viene condizionata in maniera pesante anche perché c'è una duplicità che ha a che fare molto con la Svizzera, questo va detto, l'opera è forse un'opera essenzialmente svizzera, perché Ramuz volle ambientarla in località che a lungo sono state considerate immaginarie, d'Ange Denesi. In realtà sono due piccole località, poi mi smentirete eventualmente, che oggi è facile di trovare grazie a Google Maps. Sono due piccole località che esistono, riprese il lago di Ginevra, dove la storia è ambientata, perché questo era molto nelle corde di Ramus come letterato, quello, diciamo, l'amore per la propria terra, l'amore per le proprie origini, questa rappresentazione di una quotidianità ambientata nella natura, nella amata montagna, quale lui era molto molto legato. Ovviamente a tutto questo Stravinsky non poteva essere legato affettivamente come Ramus, tuttavia si instaurò tra i due una forte amicizia, e Stravinsky in quel momento invece soffriva di una perdita delle radici, perché dopo la rivoluzione, già da prima in realtà, si era insediato in Svizzera e sarebbe poi rimasto lì fino al 19, quando poi pian piano comincia a spostarsi verso la Francia per poi approdare infine a Parigi. Questo periodo lui stringe una forte amicizia con Ramus, dal quale viene influenzato per questo sentimento delle proprie radici, e ritorna in un certo senso a ricostruire quelle radici russe che aveva persa. È il periodo più russo, paradossalmente, di Stravinsky. Cioè, questo artista in esule che perde le proprie radici e se le ricostruisce immaginariamente nella propria musica. E quindi la duplicità a cui accennavo prima è questa: da un lato un'opera molto locale, no? Si potrebbe dire, e dall'altro in realtà è un'opera che rappresenta attraverso la musica un mondo intero, perché è un'opera dove ci sono dentro una serie di generi musicali popolari che vanno dal ragtime al tango, al valzer, alla marcia militare, ce ne sono diverse, al paso doble spagnolo, e tutte queste vengono amalgamate in una maniera molto molto particolare da Stravinsky, con la sua tecnica e la sua capacità di trasfigurazione tipicamente modernista.
Cosa interessante del saggio, trovo, sia questa dualità, no, che troviamo nella musica di Stravinsky, anche del fatto che si tratti di un approccio alla musica internazionale che però arriva da una sorta di globalizzazione, c'era quello che lui percepiva delle altre nazioni, quindi pensiamo al tango piuttosto che al ragtime, percepiva in questa modalità un po' globalizzata di assorbire le culture estere.
Sì, sì, infatti quando si pensa all'uso che Stravinsky fa delle tradizioni musicali popolari, in realtà c'è tutta una casistica variegata. Diciamo, in genere l'esempio che viene subito in mente è l'uso di temi della tradizione popolare russa nella Sagra della Primavera. Però quella è una cosa molto diversa, motivata anche da ragioni differenti. Lì c'è una sorta di rappresentazione di una Russia ancestrale e mitica ad uso dei francesi, ad uso del pubblico parigino, una cosa legata alla strategia anche di marketing dei balletti russi di Diaghilev, eccetera, eccetera. Questa invece è una situazione differente. Ancora diversa sarà dopo la guerra, dopo la fine della guerra e della pandemia, quando lui per l'ultima volta con Lenos farà un'opera quintessenzialmente russa. Lì è la ricostruzione definitiva e finale di questa Russia che, come è stata giustamente definita, è eurasiana, cioè nel senso del movimento culturale dell'eurasianesimo che ricostruiva una Russia distinta dalla cultura europea, cioè distinta e distante, cioè rivendicava una propria autonomia, soprattutto da quella che loro definivano l'egemonia pan-romano-germanica, con questo termine, che metteva assieme l'egemonia cattolica e da una parte e dall'altra l'egemonia mitteleuropea, tedesca. Qui invece quest'opera è un po' singolare perché tutti questi generi sono messi assieme non con un interesse folcloristico, un interesse, come dire, per le strutture della musica popolare, no, e quindi una ricerca anche magari di fonti scritte, come poteva essere per lo più il caso, ad esempio la Sacra Primavera, lui si era servito di antologie di musica popolare, sappiamo anche quali erano. Qui dai racconti di Stravinsky stesso, e poi anche si intuisce dall'uso che ne fa, capiamo che tante musiche che lui aveva rielaborato in questo, perché le aveva sentite semplicemente, in quel modo in cui tanta gente che frequenta locali di divertimento, di ristorazione, di intrattenimento, ascolta le musiche del mondo. Racconta per esempio di aver sentito il Paso Doble quando era in vacanza durante la settimana di Pasqua a Siviglia, racconta che aveva sentito il cimbalon, lo strumento ungherese, in un ristorante a Ginevra, e poi ovviamente da qui partiva un interesse tutto suo e lui andava a beccare alcune caratteristiche che gli interessavano di quelle musiche che poi trasfigurava e rielaborava. E quindi in questo senso L'Istoria del Soldat è sì un'opera che rappresenta una sorta di globalizzazione culturale musicale trasfigurata nella chiave modernista stravinskiana. È una globalizzazione che ovviamente non è certo una novità, viene da lontano, viene dal mondo globalizzato successivo alla seconda rivoluzione industriale, il mondo delle grandi expo, eccetera, eccetera, dove già tanti altri autori, per lo più francesi, avevano rielaborato in forma di pasticci, in forma di rivisitazioni, tanta musica per lo più di danza, di intrattenimento, o comunque musiche leggere, diciamo così, di carattere popolare.